Benvenuti a una nuova esplorazione delle nostre fonti. Oggi ci immergiamo in un saggio davvero particolare, intitolato Campi d'erba, di sabbia e di cotone.
Ciao a tutti. Sì, un testo davvero ricco.
E per chi ci ascolta, credo sia bene chiarire subito la missione di questa analisi, perché insomma non si parlerà di statistiche.
Niente numeri noiosi.
Esatto. Niente classifiche da snocciolare e non analizzeremo i grandi campioni milionari di oggi. L'obiettivo è esplorare un concetto, diciamo, molto più viscerale. Vogliamo scoprire come la geografia, sia fisica che politica del Novecento, abbia letteralmente plasmato questo sport.
È un po'...
Vogliamo capire come il calcio, ben prima di diventare uno spettacolo globale sotto le luci artificiali, sia stato un vero e proprio specchio dei traumi, delle speranze e, insomma, della storia umana.
È un viaggio che ci porta lontano dalle telecamere, dai riflettori moderni. Ci porta verso le radici più terrene e ruvide di questo gioco. I documenti che stiamo analizzando ci invitano a guardare un fenomeno di massa da una prospettiva completamente rovesciata.
Partendo proprio dalla base.
Dalla base assoluta, l'elemento più basilare in assoluto, il suolo che si calpesta. Non si tratta solo di capire dove rotola un pallone, ma di comprendere come la superficie di gioco determini la sopravvivenza stessa di una pratica umana e la sua incredibile capacità di adattarsi all'ambiente circostante.
Ok, analizziamo la cosa. L'idea centrale che emerge da queste pagine è che il calcio, prima dell'era della televisione e dei grandiosi stadi high-tech a cui siamo abituati, era fondamentalmente una questione di terra. Terra sotto le scarpe.
Terra? Polvere?
Sì, la prima cosa che colpisce è la totale decostruzione del mito dell'erba perfetta. Cioè, oggi, chiunque guardi una partita in TV dà per scontato questo prato verde immacolato.
Sembra quasi finto a volte.
È vero, per quanto è curato con precisione millimetrica. Nel testo viene definito il sogno. È la forma ideale, la superficie che garantisce il controllo totale, l'armonia dei movimenti. Ma leggendo queste testimonianze storiche...
Ci si rende conto che la realtà era ben diversa.
Esatto. Per gran parte del Novecento l'erba era un lusso botanico inarrivabile.
Quello che è affascinante qui è che l'erba era l'eccezione, non la regola. La geografia del gioco si trasformava in una mappa in cui era il terreno a dettare le leggi del comportamento umano, e non viceversa. In assenza di quel sogno verde, il gioco ha dovuto fare di necessità virtù, mutando la sua stessa natura in base alle latitudini.
C'è un'indagine stupenda nelle fonti, che riguarda il Mediterraneo.
Ah, sì?
In particolare le isole di Malta negli anni 70. Una situazione di adattamento davvero estremo, che è un'immagine pazzesca. Io ho in mente questa descrizione visiva di Malta. Niente erba, zero. Solo campi fatti di pura sabbia compressa color ocra.
Battuti e induriti dal sole.
In modo così brutale da sembrare quasi una superficie minerale. Si può immaginare la scena. Una scivolata su quel campo non lasciava una macchia verde sui pantaloncini.
Lasciava escoriazioni, probabilmente.
Sicuro. E sollevava queste immense nuvole di polvere che restavano sospese nell'aria calda, asfissiante. E c'era un dettaglio incredibile per combattere il bagliore del sole. Ricordi?
Proprio così. Le porte. Le porte non erano del classico bianco, ma venivano dipinte a strisce bianche e nere.
Geniale.
Un puro accorgimento di sopravvivenza visiva... Serviva per non farle confondere con il riverbero accecante del sole mediterraneo su quella sabbia chiara. In un ambiente del genere, il controllo di palla smetteva di essere un esercizio tecnico e diventava un dialogo ruvido con una natura ostile. Un rimbalzo su quella superficie ocra era un enigma fisico.
Da risolvere in frazione di secondo.
Esatto. I giocatori dovevano leggere un terreno che non collaborava mai. Il passaggio rasoterra diventava un'arte delicatissima, una sorta di negoziazione costante con la polvere.
È affascinante come il calore, la sabbia, spingano chi gioca a trovare un ritmo quasi di sopravvivenza. Ma immagino che, all'estremo opposto, se ci spostiamo verso il gelo, la natura imponga un dialogo completamente diverso.
Decisamente.
Le fonti ci portano a latitudini molto più nordiche, in paesaggi che sembrano quasi lunari, plasmati da antichi vulcani.
E qui il contrasto è brutale. Nel nord Europa si parla di terreni quasi neri, campi formati da ghiaia a lavica tagliente.
Aia.
Materiali estremamente porosi e duri. Qui il problema non è la polvere o il riverbero del sole, ma l'irregolarità e il dolore fisico. Una caduta su quella ghiaia lavica non perdona. I rimbalzi del pallone su una roccia vulcanica diventano schizofrenici, totalmente imprevedibili.
Viene da rabbrividire solo a pensare di dover cadere su una superficie del genere, onestamente. Ma se colleghiamo questo estremo adattamento, dalla sabbia rovente alla ghiaia tagliente, cosa ci dice davvero sull'essenza di questo sport?
Se colleghiamo questo al quadro generale, ci rivela la sua resilienza assoluta. Le regole formali restano identiche, il pallone ha lo stesso peso e geometria, eppure la pratica muta radicalmente la sua essenza visiva e tattica.
È vero.
Questa capacità camaleontica di plasmare se stesso in base alle rocce o alla sabbia, senza mai perdere la propria anima profonda, è la vera chiave universale del calcio. Il gioco non conquista l'ambiente, si fa plasmare da esso, diventando espressione diretta del territorio e di chi lo abita.
Quindi il terreno ha un impatto viscerale, persino doloroso, su chi lo calpesta. E proprio a proposito di questo impatto fisico, c'è un momento nel saggio in cui la narrazione cambia completamente scala.
Un salto interessante.
Sì, passiamo da questi paesaggi naturali estremi a una dimensione domestica, chiusa nei salotti. Parliamo del terzo elemento del titolo, il cotone. Nello specifico, il celebre panno verde del subbuteo.
Un vero classico.
La cura artigianale delle miniature, la pressione dell'unghia sull'omino di plastica, e non posso non citarlo, la tragedia del peluccio.
Il famoso peluccio.
Su una superficie teoricamente perfetta, bastava un microscopico peluccio improvviso sul panno per deviare drammaticamente la traiettoria di una pallina che in proporzione era smisurata, rovinando magari l'azione perfetta.
Quel peluccio è un intruso domestico formidabile, rappresenta l'unico elemento di caos in un ambiente che l'essere umano ha cercato di rendere perfettamente controllabile.
Ma aspetta, faccio l'avvocato del diavolo. Per chi ci ascolta e magari si chiede perché dedicare così tanto spazio a un gioco da tavolo in un saggio del genere?
Domanda lecita.
Alla fine è solo un passatempo in miniatura fatto di plastica e cotone. Non rischia di sminuire tutta la fisicità e la crudezza del calcio reale, la polvere, la roccia di cui parlavamo un attimo fa.
È un'obiezione legittima, ma in realtà il subbuteo rappresenta l'altra faccia della medaglia. Non è una diminuzione del calcio reale, ma la sua sublimazione. Quel panno di cotone verde rappresenta il campo ideale per eccellenza.
L'utopia.
Esattamente. È la sintesi immaginaria di tutte le superfici. Offriva quel prato liscio, uniforme, geometricamente perfetto, che nella realtà cruda, tra le sabbie maltesi e le ghiaie vulcaniche, non esisteva quasi mai. Sul tavolo di casa il calcio raggiungeva la sua forma astratta più pura. Era l'idea platonica del campo sportivo.
Una versione ideale, dove si aveva l'illusione del controllo totale. E si menziona un movimento che resiste ancora oggi, il movimento Old Subbuteo. Si capisce leggendo queste carte che non si tratta solo di collezionismo fino a se stesso.
Niente affatto. Conservare il subbuteo, secondo queste analisi, significa difendere una memoria tattile, in un'epoca dominata dal calcio digitale dei videogiochi. È uno spazio fatto di fantasia, di amicizia totalmente gratuita, che si sviluppa attorno a un tavolo. È un microcosmo che racchiude i valori più intimi del gioco, mettendoli al riparo dalle logiche commerciali.
Si riappropria del tempo condiviso.
Assolutamente.
Qui è dove si fa davvero interessante. Perché dopo aver esplorato questa geografia fatta di sabbia, di roccia e perfino di cotone immaginario, emerge una tesi potentissima nel testo. Le storie più vere e rivelatrici del Novecento non iniziano mai con un trofeo sollevato o con le parate di un campione.
Iniziano quasi sempre con un dettaglio fuori posto.
Esatto. Un'anomalia in una vecchia fotografia in bianco e nero. E attraverso queste anomalie lo sport entra nella storia con la S maiuscola. C'è un frammento visivo pazzesco che viene citato. Un portiere indonesiano nel 1938 che si presenta in campo ai mondiali stringendo un pupazzo di stoffa sotto il braccio.
Un'immagine surreale.
Oppure quelle vecchie foto di squadre europee con sorrisi quasi obliqui, sospesi nel vuoto.
Quei sorrisi sono emblematici perché catturano l'Europa esattamente sull'orlo del baratro della Seconda Guerra Mondiale. Quei dettagli surreali, come il pupazzo del portiere, sono dei veri e propri portali. Il rettangolo verde smette di essere un perimetro di svago e diventa un teatro politico.
Una cassa di risonanza.
Si trasforma in uno strumento diplomatico, una cassa di risonanza neutrale per osservare le convulsioni di intere nazioni.
A proposito di nazioni e convulsioni, c'è il caso incredibile del Saarland. Se guardiamo alla mappa dell'Europa del dopoguerra, emerge questa entità quasi fantasma. Come fa una squadra di calcio a simulare l'esistenza di uno Stato che di fatto ha una natura così precaria?
Il Saarland è un capolavoro di diplomazia sportiva e di ambiguità geopolitica. Parliamo di un territorio incastrato, una terra di mezzo, contesa aspramente tra Francia e Germania dopo la guerra. E per una manciata d'anni, prima che le diplomazie internazionali decidessero il suo destino definitivo, questo territorio ha istituito una propria nazionale.
Che giocava? Per davvero?
Ha giocato partite ufficiali, sfidando persino le grandi potenze. Attraverso gli 11 giocatori in campo, il Saarland ha messo in scena un'indipendenza provvisoria, creando un'identità fittizia ma visibilissima al mondo intero.
Prima di sparire di nuovo?
Prima di essere inevitabilmente riassorbito dai confini tracciati dalla grande storia. Il pallone ha dato un volto a un fantasma geopolitico.
È pura diplomazia mascherata da sport. E se ci spostiamo verso i Balcani, in Albania, il ruolo del pallone cambia ancora pelle. Da quello che si legge nelle fonti, attraversa fasi diametralmente opposte nel giro di pochi decenni, seguendo le cicatrici del paese.
L'evoluzione in Albania è forse una delle più paradigmatiche documentate qui. Inizia come un'epopea di pura resistenza. Durante le occupazioni, giocare era un atto di sfida, un modo per ribadire la propria identità clandestina.
E poi arriva il regime.
La nazione precipita nel regime autarchico di Enver Hoxha, un isolamento totale dal resto del mondo. In quel contesto, lo sport subisce una mutazione grottesca. Diventa un ingranaggio del regime, uno strumento per disciplinare e inquadrare militarmente le masse. Il campo non è più sfogo, ma parata.
Finché non crolla tutto.
Infine, con il crollo delle dittature e la fine dell'isolamento, il pallone torna a respirare, diventando la primissima promessa di un disperato ritorno alla normalità e alla riapertura verso l'Europa.
Un sismografo perfetto delle tensioni di un intero popolo. E non si può parlare di divisioni del Novecento senza arrivare alla Guerra Fredda. I documenti esplorati mettono in scena uno scontro epico, che va ben oltre i rigori o i fuorigioco. Due visioni del mondo che si fronteggiano attraverso la cortina di ferro. Da una parte l'Olanda e dall'altra la Polonia.
È uno dei contrasti più luminosi della storia sportiva. L'Olanda degli anni 70 porta in campo il cosiddetto calcio totale. Bisogna immaginare un sistema dove chiunque poteva attaccare e chiunque doveva difendere.
Zero ruoli fissi.
I ruoli venivano distrutti, regnava una fluidità quasi caotica, ma perfettamente orchestrata. Era l'incarnazione sportiva di un'utopia di libertà assoluta. La trasposizione perfetta su prato di una società olandese aperta, che stava smantellando le vecchie rigidità sociali.
E dall'altra parte della cortina di ferro, la risposta della Polonia, che non era affatto fluida o utopica, ma incredibilmente concreta.
Esattamente l'opposto filosofico. La Polonia di quegli anni mette in campo una solidità e uno spirito operaio feroci, giocatori tenaci, che faticavano e resistevano contro ogni pronostico. I loro successi non erano solo trionfi sportivi.
Avevano un significato più profondo.
Vibravano di un'energia sotterranea. La loro etica del lavoro sul campo sembrava anticipare e dare voce, quasi in modo profetico, a quelle tensioni sociali profondissime che di lì a pochissimo tempo sarebbero esplose nei cantieri navali di Danzica.
Con Solidarność?
Con il movimento sindacale capace di scuotere le fondamenta dell'intero blocco sovietico.
Da brividi pensare a come uno schema tattico potesse preannunciare un terremoto politico di quella portata rende chiaro l'intento neutrale delle fonti nel riportare questi fatti storici. Ma questa capacità del campo di fare da cassa di risonanza per i grandi conflitti non è limitata all'Europa della Guerra Fredda. L'analisi si spinge fino al Medio Oriente, nei territori complessi e dolorosi contesi tra Israele e Palestina.
In Medio Oriente si osserva un fenomeno ancora più radicale. Gli stadi diventano dei veri e propri recinti dove le tensioni esplodono in forma simbolica. Il tifo organizzato, gli striscioni, i cori non parlano mai soltanto di un fallo non fischiato.
Sono una valvola di sfogo.
Per divisioni etniche, religiose e territoriali profondissime. Come evidenziano le analisi di queste fonti, in quei contesti il risultato numerico della partita è spesso il dettaglio meno rilevante. Ciò che conta, ciò che fa la storia, è quello che il gioco continua a dire e a rappresentare, anche quando i riflettori si spengono.
Il calcio diventa un linguaggio per chi spesso non ha altra voce. Ora, dopo aver viaggiato tra cortine di ferro e conflitti mediorientali, la nostra esplorazione compie un restringimento di campo. Torniamo a una dimensione più locale, concentrandosi sull'anima provinciale italiana. E qui la lente d'ingrandimento si posa sull'eterna dinamica di Davide contro Golia.
Le piccole patrie.
Le realtà di provincia che osano sfidare l'impero economico e il potere delle grandi metropoli.
Questo solleva una questione importante, una chiave di lettura fondamentale per capire l'Italia. E ciò che emerge non è la celebrazione delle vittorie schiaccianti, ma l'analisi di episodi in cui la sconfitta, l'amarezza o il miracolo sfiorato sono molto più significativi di una coppa in bacheca.
C'è quella storia incredibile della Seconda Guerra Mondiale. Riguarda il Livorno nel 1943. Cosa successe esattamente in quel campionato fantasma?
È un dramma sportivo e umano insieme. Il Livorno, una squadra provinciale fatta di cuore e fatica, arriva a un passo da uno scudetto storico, perdendolo per un solo misero punto contro il colosso del Grande Torino. E tutto questo accade in un'Italia devastata.
Sotto le bombe.
Un paese tagliato in due che gioca sotto l'incubo costante dei bombardamenti aerei. Quella sconfitta di misura in un'epoca così tragica diventa un simbolo di dignità inimmaginabile.
E ci sono anche altre epopee citate.
Sì, le fonti ricordano il miracolo del Perugia, capace di finire un intero campionato di Serie A imbattuto, pur senza vincerlo, o le armonie estetiche e collettive del Vicenza. È il ritratto di un'Italia che ha usato lo sport per rivendicare l'identità della propria provincia, cercando riscatto.
Anche quando la sorte si è rivelata crudele. Ma c'è un rovescio della medaglia. Se la provincia cerca l'unità contro le metropoli stesse sono spesso lacerate al loro interno. Le grandi città italiane, pensiamo a Torino, Genova, Milano o Roma, vivono dei loro celebri derby.
Piazze caldissime.
Sono piazze in cui, da sempre, il tipo divide i quartieri, le scuole, a volte persino i tavoli da pranzo delle famiglie in due fazioni inconciliabili.
Questo è un paradosso su cui vale la pena soffermarsi, perché dietro questa retorica del conflitto perenne e della divisione cittadina, la storia ci svela momenti eccezionali in cui le armi del tifo sono state improvvisamente deposte.
Addirittura deposte? In città dove la rivalità è letteralmente pane quotidiano, mi sembra difficile da immaginare. In che modo si manifestano questi momenti?
Attraverso dei gesti visivi potentissimi. Di fronte a un lutto cittadino, a una tragedia nazionale o per necessità di solidarietà e beneficenza, le due anime contrapposte della città hanno saputo fare un passo indietro. In diverse occasioni storiche, le squadre rivali hanno unito i propri giocatori e, cosa ancora più simbolica, hanno fuso i propri colori, creando delle maglie ibride per giocare partite speciali.
È un dettaglio che le fonti definiscono splendidamente, aspetta, come tregue cucite addosso.
Esatto, tregue cucite addosso.
Wow, è un'espressione magnifica, ha un peso poetico incredibile.
Ha una potenza enorme, perché dimostra che l'odio sportivo è una finzione teatrale tollerata, un gioco di ruolo. La maglia ibrida strappa questo velo e rivela che, nel momento del vero bisogno, dietro la rivalità e le curve nemiche, batte un unico e solidissimo cuore civico. La città si riconosce improvvisamente come una comunità unita, superando d'incanto i propri confini fittizi.
Bene, raccogliamo un po' i fili di questo viaggio lunghissimo e pieno di curve. La sintesi che emerge in modo prepotente da campi d'erba, di sabbia e di cotone è che la vera essenza di queste testimonianze non sta nella celebrazione del talento individuale o del successo.
Il punto focale è comprendere che il calcio, dalle sue origini, è sempre stato una negoziazione costante.
Un dialogo ininterrotto con la durezza dell'ambiente naturale, con le follie e i dettami della politica, con le avversità della sorte e con la nostra stessa necessità di immaginare un mondo migliore anche solo su un panno di cotone. Si capisce che una partita non finisce mai davvero quando l'arbitro fischia.
Continua a produrre i suoi effetti sui territori, nelle esistenze, nelle fratture e nei ricordi delle persone. Ed è per questo che esplorare queste fonti è un esercizio così prezioso per chiunque ci stia ascoltando.
Assolutamente.
Che ci si stia preparando per una discussione complessa, per lavoro, che si voglia comprendere meglio le dinamiche sociali, o che si sia mossi dalla più pura curiosità intellettuale, l'invito è a cambiare lente. Guardare un oggetto apparentemente banale come una miniatura di plastica, o riflettere sulla polvere di un campo sperduto nel Mediterraneo, e riuscire a leggervi dentro le aspirazioni, le guerre, i traumi e la resilienza di interi popoli.
Ecco, questa è l'essenza dell'essere profondamente informati.
È la capacità di applicare il pensiero critico, leggendo il mondo ben oltre la superficie evidente delle cose.
Saper guardare il dettaglio fuori posto, per capire l'intero ingranaggio. E proprio in virtù di questo, basandoci su tutto quello che abbiamo esplorato, c'è un'ultima riflessione che vogliamo lasciare a chi ci sta ascoltando. Un tarlo da esplorare per conto proprio. Abbiamo discusso di come questo sport abbia dovuto piegarsi e adattarsi alla sabbia accecante, alle rocce taglienti, alle intemperie, arrivando a forgiare la forma mentis, l'identità e la resilienza delle comunità locali.
Un adattamento continuo.
Allora la domanda sorge spontanea. Oggi viviamo nell'era degli stadi perfetti. Arene asettiche, ultratecnologiche, con praterie di erba sintetica impeccabile, coperture totali e controllo climatico costante, dove non esiste più fango, vento o imprevisto atmosferico. In che modo questa architettura dell'infallibilità sta silenziosamente cambiando non solo la nostra concezione dello sport, ma i nostri stessi valori di perfezione, il nostro rifiuto per l'imprevedibilità e la nostra ossessione per il controllo totale all'interno della società moderna? Un grande spunto su cui riflettere. Grazie per aver partecipato a questa esplorazione. E alla prossima.